Ci ha raggiunti la dottoressa Deborah Zumbarresi, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Deborah, benvenuta.
Ciao Alessia.
Allora, oggi parliamo di un tema importante, parliamo di violenza all'interno della coppia. Il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Purtroppo si tratta di un tema sempre attuale, del quale è importante parlare non solo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Allora, Deborah, come si sviluppa la violenza nelle relazioni di coppia?
Guarda Alessia, si sviluppa quando una relazione è fortemente sbilanciata. E si sviluppa tutte le volte in cui si accetta un comportamento abusante, un comportamento di abuso, e tutte quelle volte in cui quel comportamento viene giustificato dalla vittima. Diciamo che ogni donna, no? Sono stati fatti proprio degli studi da questo punto di vista, ed è stato riscontrato proprio che nella vita di ogni donna o giù di lì, insomma, è stato esperito una relazione tossica. E quello che andrebbe fatto, no? È fare in modo che sia possibile mettere i confini. Segnare i confini in modo tale che, perché tutti possiamo entrare a contatto con persone che insomma non ci fanno del bene in un certo qual modo, però perché ci sono alcune persone che lo permettono che tu continui, no, a prevalicarmi, continui a sottomettermi, ad avere un comportamento abusante nei miei confronti, quando la cosa più sana invece è chiudere, no? Chiudere quella relazione. Quindi tutte le volte in cui c'è questa simmetria, tutte quelle volte in cui io devo gestirti per stare bene, per fare in modo che la coppia funzioni, e lì inizia praticamente il tarlo, cioè inizia a svilupparsi una relazione altamente disfunzionale. In genere l'ABC è una disfunzione che è psicologica, quindi un abuso che è di tipo psicologico, e quello proprio è il là, no? Da lì poi c'è tutto il resto spesso.
E Deborah, ci sono dei fattori di rischio che possiamo individuare?
Allora, sicuramente oggi le giovani generazioni, quando parlo di giovani generazione non intendo solo ragazzi di 20-22 anni, ma intendo anche le fasce ancora più giovani, quindi sedicenni, quindicenni. Oggi purtroppo non si educano i giovanissimi a che cos'è sano, che cosa sono le emozioni. Questo mi porta a non sapere cos'è un'emozione funzionale da quella che non è funzionale. Questo significa che io non so come dovrebbe andare una storia sana piuttosto che una storia non sana. Io lo racconto sempre quando con il centro antiviolenza facciamo formazione proprio nelle scuole, istituti superiori, una volta si chiamavano così, no? Ricordo che la cosa che saltava all'occhio era proprio la non identificazione di un comportamento malsano, di possesso, per esempio, di controllo, e veniva scambiato ricordo: il mio ragazzo non vuole che faccio la gita di quinto anno, no? Ma lui lo fa per me, perché non vuole che io, no, esperisca determinate cose, che io passi troppo tempo in una città, insomma, piuttosto grande, lo fa per me, no? Ecco, questo tipo di comportamento, che è controllo puro, viene invece tradotto come un'affettività, lo fa perché ci tiene. Quindi questa è la prima cosa. Poi sicuramente una persona che ha esperito in famiglia violenza e ha vissuto episodi di abuso, questo chiaramente la rende maggiormente vulnerabile a reiterare, diciamo, no? A permettere determinate cose a se stessa, quindi, a non mettere quei confini di conseguenza, no?
Quindi è importante anche la conoscenza, insomma, saper interpretare bene poi i comportamenti. E Deborah, quali sono poi quindi le caratteristiche della personalità degli uomini che poi maltrattano le donne, che usano violenza nei confronti delle donne?
Allora, diciamo che non è stato formulato un vero e proprio identikit, no? Però, dicevo prima, e non a caso, l'esercizio di controllo. Questo in genere è il primo, è la prima spia. Cioè, quando una persona, un uomo in questo caso, no, ti dice cosa puoi fare e cosa non puoi fare, quello è il primo campanello d'allarme, perché all'inizio non, cioè, il tutto non è che nasce piacere Deborah, piacere Antonio, e al secondo appuntamento
è già tutto,
mi vengono
chiaro,
date due sberle, no?
Certo.
Non è così, magari fosse così, in realtà c'è tutto un insieme di comportamenti, e il controllo come però forma di protezione dell'altro, perché questo è il condimento, no? Cioè, io non lo faccio perché ti voglio fare male, ma anzi lo faccio proprio perché ti voglio bene, perché c'ho quell'anno in più e quindi so come si vive la vita, quindi lo faccio per protezione. Quella è la prima, il primo campanello d'allarme. Poi un altro aspetto è sostanzialmente che si incastra perfettamente con la donna vittima di violenza, ed è un altro fattore di rischio, che è la bassa autostima. Una donna che ha bassa autostima è più vulnerabile ad accettare determinate situazioni, e un uomo maltrattante tende, diciamo, a incastrarsi benissimo con una donna che ha bassa autostima. Perché? Perché non riesce bene, non è sicura, non riesce ad armeggiarsi bene all'interno della vita. Ha bisogno di una base sicura. Quindi quale base sicura migliore di quella fornita dal maltrattante, che si mostra come un uomo, fra virgolette, no? Colui che ti può fare vedere, che ti può instradare, colui che ti può, quindi all'inizio magari è una persona estremamente brillante. Poi si dice anche nel ciclo della violenza, Alessia, che le prime fasi sono quelle in cui ti metto sul piedistallo, no? In cui ci sono rose, ci sono,
quindi non è facile, insomma, accorgersi subito,
non è facile riconoscere. Sì, diciamo che il campanello d'allarme, lo dico sempre, è il controllo.
Ecco, quindi bisogna stare attenti a questo. Tra poco continueremo a parlare ancora di questo tema con la dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta. E intanto qui su RWS arriva Ermal Meta con Vietato Morire, che è proprio una canzone che affronta questa tematica della violenza sulla base di un'esperienza vissuta da Ermal Meta, in quel caso come figlio, quindi l'esperienza della violenza nei confronti della madre in famiglia. Ascoltiamo Ermal Meta, Vietato Morire.
Ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri, che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle se ci provi. L'istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita, restava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.
Cambia le tue stelle se ci provi.
Ermal Meta, vietato morire, qui su RWS. Abbiamo con noi la dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Stiamo parlando di violenza all'interno delle relazioni di coppia. E Deborah, un tratto che accomuna le donne vittime di violenza è la solitudine, perché queste donne possono sentirsi sole, ma è possibile chiedere aiuto? Allora, a chi è possibile rivolgersi se si è vittime di violenza? A chi è possibile chiedere aiuto?
Ai centri antiviolenza ci sono in tutta Italia tantissimi centri antiviolenza, ce n'è grosso modo uno ogni città, almeno uno ogni città, sono veramente tantissimi. Basta contattare veramente il numero, basta digitare su internet centro antiviolenza e la città in cui siamo, insomma, in cui è la vittima, e vengono fuori i numeri di telefono. Il tutto è veramente, insomma, si trovano professionisti che sanno gestire il tutto, quindi cercando sempre nella tutela della vittima, quindi non ci saranno, insomma, verrà tutto gestito, ecco, molto bene, certo. Nella riservatezza, ecco, questo è importante. E poi ricordiamo il numero nazionale antiviolenza e stalking, che è il 1522, che è attivo H24 tutti i giorni dell'anno ed è accessibile gratuitamente da tutto il territorio nazionale, sia da rete fissa che mobile. La reception è in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e araba. Quindi ecco, quello che voglio dire, che è importante dire credo oggi, è: non facciamo spallucce. Se qualcuno sta vivendo una relazione tossica in cui c'è maltrattamento psicologico, fisico, abuso sessuale e quant'altro, stalking, ci sono le strade ci sono i centri di violenza, c'è il 1522 che vi può istradare in questo, e si può uscire, si possono avere le relazioni sane, ed è importante questo, quindi ci sono delle vie, sì. Però dobbiamo rivolgerci ai professionisti, certo. No? Che ci guidano in questo.
Sì, che possono dare una mano e possono dare il loro aiuto qualificato. E Deborah, in conclusione, c'è qualcosa a tuo avviso che si può fare all'interno della nostra società per prevenire la violenza nei confronti delle donne, e quindi perché questa situazione possa cambiare?
Bisogna fare prevenzione, come facendo in modo che le giovani generazioni, le giovani donne sviluppino amor proprio, perché delle volte si confonde l'egoismo con l'amor proprio. Allora la ragazza viene educata ad essere una brava bambina, ad essere accondiscendente, ad avere determinati tratti, quindi è come se in un certo qual modo per educazione devo sempre cercare di accondiscendere all'altro, di essere carina e brava con l'altro, e quindi anche in un certo qual modo di essere accomodante e subire. No, bisogna sviluppare una cultura di rispetto paritetico, di un rispetto che è dell'uomo e della donna, ma che non ci sia questa simmetria relazionale di cui parlavamo all'inizio. Questo è fondamentale. Se non lavoriamo, purtroppo, cioè, per quanto riguarda le generazioni, le coppie, le donne che sono vittime di violenza, dobbiamo fare qualcosa di riparativo, riparare, sì, no? Quelle lividure emotive che ci sono, ma possiamo fare tanto di preventivo per le giovani generazioni. E secondo me, lavorando da un punto di vista, appunto, facendo educazione a quello che è bene, a che cos'è una coppia sana, prima dicevo che è importante, che si può avere una relazione sana, non accontentiamoci delle briciole, perché spesso è anche questo, no? Vabbè, ha questo difetto, vabbè, facciamo spallucce, va bene così. No, non va bene così, perché quando c'è qualcuno che ti dice tu non vali abbastanza, non può essere un amore sano. E oggi è tu non vali abbastanza, domani è qualcos'altro, e alla fine la percezione che una donna avrà di se stessa sarà di zero, penserà che il suo valore sia zero, e questo non è sano.
Certo, allora io ringrazio la dottoressa Deborah Giombarresi, psicologa e psicoterapeuta, per essere stata con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato oggi, e alla prossima, Deborah.
Grazie Alessia.